passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, a bite, a bitey, whitey, white, sir. Yes, I'm nature's mosquito. I'm gonna go bite, yes,
bite, bitey, whitey, white,
nice.
Sir.
That's what he even told me to do.
Benvenuti alla Zanzara, I'm Nature's Mosquito, un altro regalo dei nostri ascoltatori, sempre sul tema della zanzara di Jonathan Richman. Caro Parenzo,
bonsoir, monsieur Cruciani.
Non è male questa, però io preferisco sempre Iridillo. Iridillo, preferisco sempre. Non so tu, questa non è male.
È sempre una sorpresa, no? Ogni sera è una sorpresa, un'emozione.
Questa è bella, Jonathan Richman, I'm Nature's Mosquito.
I'm Nature's Mosquito. That means I better go bite, bite.
Te la voglio mettere sulla frase del giorno. La frase del giorno l'ha pronunciata in realtà ieri a una radio toscana il governatore della Toscana. Ora va bene tutto, va bene che il linguaggio, un certo linguaggio anche sguaiato, è stato sdoganato in politica, va bene che si può dire qualsiasi cosa rispetto alla prima repubblica, forse rispetto anche alla seconda, siamo nella terza repubblica per quello che riguarda il linguaggio. Però forse da parte di un uomo come il governatore della Toscana, uno che
non
ha...
Non vuol dire che ti scandalizzi, tu
no, non mi scandalizzo.
Non mi scandalizzo,
è vero, non mi scandalizzo. Anzi, mi fa ridere, però poi bisogna sostanziare questa cosa. Quando uno dice una frase di questo tipo, poi, no, deve dire il perché, il per come, quando, chi. La frase è questa, sentite.
In un paese di puttanieri, noi siamo governati da un noto puttaniere che si chiama Berlusconi e si vuol far credere che tutto il mondo sia così, non è così, ecco, diciamo che ci sono persone che sanno distinguere e che sanno ragionare con la propria testa.
Beh, su, non è Beppe Grillo, però il governatore della Toscana, non mi scandalizzo, ma non è Beppe Grillo, su.
Ho capito, vabbè, ma insomma, Berlusca fa le corna, cucù, cucù, alla Merkel, e questo non può dire, vabbè, che è un puttaniere. Si assumerà la responsabilità di quello che dice, dimostrerà, porterà prove, però, voglio dire...
Sì, lo so.
C'è la meta politica ormai.
Ma non mi stupisco, infatti, mi diverto e meno male che Rossi c'è, che ci ha regalato questa
Hai
cosa.
Hai difeso Vespa col décolleté e adesso non possiamo difendere il buon, no?
No, non lo difendo, però su questo, sul puttaniere non lo difendo. Non c'è più Galateo, sì, cioè, si può dire tranquillamente che il premier è un puttaniere.
Qualsiasi cosa, puoi dire qualsiasi cosa. Ma bene che non è neanche il primo che, cioè, voglio dire, uno deve dire la notizia.
Sì, dov'è la notizia?
C'è, and so what, no? Dicono.
Lo disse anche tempo fa il tuo amico Gianni Vattimo. Gianni Vattimo.
Il tuo amico Vattimo. Ospite, mio ospite, io metterei un po' una barriera. Ospite, più volte ospite in trasmissione, amico.
Dico. Sentiamo Vattimo, te l'anno scorso, credo, 2009.
E poi lui sia un puttaniere, non importa, a me non me ne frega niente.
Può,
anzi,
si
io
può consentire di usare certe terminologie.
Lei c'ha l'immunità.
No, questa è la parola esatta.
Ma no, non è
l'utilizzatore,
la parola esatta.
Finale,
lei
in italiano
lei
si chiama puttaniere.
Consiglio, scusi Parenzo, lei,
lei
ho detto, lui ha l'immunità,
esatta,
no?
L'utilizzatore finale del, come l'ha chiamato il suo avvocato, è un puttaniere. Va con
ma è così.
Era ospite da te, Parenzo, tra l'altro.
E come no, se sentiva la Ravetto, oggi sottosegretario, dica qualcosa, Parenzo, dica qualcosa.
Ma tu sei un imitatore eccezionale, rifammi un po' Grillo di ieri. Grillo, perché non vuoi venire?
Mi sto preparando per Cesena, non ho tempo per zanzare, vaffanculo Cruciani, non ho tempo di parlare con te, non mi interessa niente. È morto Cruciani, non mi interessa. Qua non arriva il taxi, amico mio.
800 24 00 24. Sai dov'è Telese, che non lo trovo più? Dov'è finito?
Disastro. Ma non so, abbiamo fatto una riunione Fiumi di un'ora, l'ho visto in grande forma. Io adesso devo andare a fare un aperitivo da Vanni, ma non trovo un 35-70. Anzi,
aperitivo da Vanni, a che punto siamo arrivati? Va bene.
No, lo so, purtroppo lo so.
Però. No, va bene, va benissimo. È 18:40, 800 24 00 24. Se non l'avete capito, questa è la Zanzara. Abbiamo in collegamento. Già alle 18:40, te lo comunico ufficialmente. Abbiamo in collegamento, credo da Roma, credo, se non è in Spagna o a Bologna, Enzo Raisi. Buonasera.
Sono a Roma. Oggi c'è il Parlamento a Roma.
C'è il Parlamento a Roma, sì, vabbè, non è che si lavora ogni giorno in Parlamento.
Andiamo da Vanni, grazie.
Oggi è una giornata importante.
Oggi è una giornata importante, certamente. Potrebbe essere tornato dopo il voto su Cosentino rapidamente, non so, a Bologna o da qualche parte. Comunque, senta Raisi, le faccio ascoltare questa mattina, dopo che alcuni giornali sono usciti, tra cui il Corriere della Sera in prima pagina, oltre al Libero e il Giornale, con questa vicenda della Casa di Monte Carlo, questi documenti che sarebbero del governo di Santa Lucia, o forse no, le faccio ascoltare quello che ha detto Italo Bocchino. Ha detto queste cose qui.
Se dovesse emergere che la proprietà è veramente di Giancarlo Tulliani, è una cosa su cui Fini oggettivamente deve dare una risposta. Io, conoscendo Fini, so per certo che se questo è vero, lo apprende anche lui oggi dai giornali.
Raisi, la domanda è molto diretta. Lei valuta questi documenti che erano già usciti su Dagospia e poi pubblicati dal giornale, da Libero, e non solo dal giornale e da Libero, come documenti veri oppure un falso?
Guardi, io ho passato il pomeriggio a fare la cronistoria di come sono arrivati questi documenti e penso che un italiano medio intelligente capisca che non solo è una mascalzonata, ma che purtroppo è una mascalzonata manovrata, quindi qualcosa diventa anche più pesante. Cioè, non è solamente, come dire, una bufala ordinaria. Qualcuno ci ha costruito questa bufala, l'ha piazzata in una polpetta avvelenata e purtroppo questo fra l'altro ha creato anche un grande scontro tra il PDL. Lei sa che abbiamo abbandonato il tavolo sulla giustizia.
Sì, come no, certo. È stato
dovuto a questa vicenda che è inqualificabile.
Scusi, perché avete abbandonato il tavolo della giustizia? Sono cose pubblicate dai giornali, mica vengono da... Oppure lei sospetta che vengano dal governo, da Berlusconi o da gente del Popolo della Libertà? Mi spieghi?
Beh, mi sembra chiaro che c'è una manovra da parte anche di elementi che sicuramente abbiamo chiesto chiarimento nelle sedi competenti parlamentari per quanto riguarda l'attività dei servizi, perché è chiaro che questa non può essere una mascalzonata creata unicamente dalla parte giornalistica. I giornalisti fanno la loro parte ed è giusto che diano informazioni, però se lei va a vedere sui siti, se ricostruisce un po' la notizia, è incredibile.
Cioè, mi scusi un attimo.
Un ministro che scusi, no, perché sì, la cosa deve essere chiarita. Un ministro che viene nominato stranamente il 26 luglio.
Il ministro di cosa? Di Santa Lucia?
Di Santa Lucia. Che fra l'altro non appare, se lei va sul sito del governo di Santa Lucia non appare, appare ancora quello vecchio, appare su quel sito della CIA, ma non quello di Santa Lucia, ok?
Appare sul sito della CIA?
Sì, se lei va a cercare sul sito della CIA, il governo di Santa Lucia, lì appare il ministro della giustizia che è citato, non appare nella cosa ufficiale. Non solo, questa notizia di una lettera riservata, che stranamente questo ministro a un certo punto appena nominato si mette a fare delle ricerche, strano, no? Su una società offshore, su due società offshore, lei sa che società offshore è impossibile sapere chi sono perché sono a portatore, quindi è tecnicamente impossibile sapere chi siano, virgola, fa quella dichiarazione netta riservata che stranamente appare non su un giornale, perché anche qui l'altra bufala, ma appare su un sito internet di un giornale,
sì.
Ok?
Sito internet di un giornale dominicano, no? Dominicano.
La Repubblica di Santo Domingo, cioè lei adesso mi spiega, la Repubblica di Santo Domingo, che cosa, come mai pubblica un documento riservato, quindi non si capisce come sia finito su questo sito qua, di un ministro appena nominato che la prima cosa che fa nella vita è proprio cercare questa società offshore, che lei sa che
è opera dei servizi, sta dicendo, non è vera easy.
Ma guardi, io non vuol dire
polpetta avvelenata, prove, dei servizi,
non ho prove da dirlo, ma mi sembra che sia abbastanza chiaro che qualcuno ci ha lavorato.
Poi, ma qualcuno chi, in Italia, Raisi?
Ma questo senza dubbio, cioè, chi può interessare questa cosa se non l'Italia?
Cioè lei dice che uomini dei servizi segreti italiani manovrati dal governo? Questa è la domanda.
No, io manovrato dal governo non ho prove, quindi mi rifiuto di dire una cosa. Io dico semplicemente che sicuramente qui c'è dietro la mano dei servizi, questo non c'è un dubbio. Poi da chi siamo manovrati non lo so e non posso dirlo, perché io quando parlo per, come dire...
Cioè una cosa costruita in Italia?
Ma sicuramente, fra l'altro la cosa, la nota su internet è scritto Roma, no? E poi tira giù la notizia.
Allora, dunque, no, per capire, Raisi, per capire, cioè questo lei...
Essendo madrelingua spagnolo, so leggere bene, no?
Sì, sì, no, ma lei conosce la lingua spagnola. Però la cosa che le voglio chiedere è, lei, siccome lei ha detto una cosa creata ad arte dei servizi segreti italiani, dunque quella carta che abbiamo visto pubblicata oggi sui giornali, ieri su alcuni siti, secondo lei è un falso assoluto?
Io dico che
cioè non viene dal ministro della giustizia di Santa Lucia.
Non so se viene o meno. Io le dico semplicemente che appare tutto strano. Le sto dicendo che appare tutto strano che un ministro appena nominato, che neanche appare sul sito, la prego di andare sul sito del governo di Santa Lucia, io ci sono andato, ok? Quindi sto parlando perché ci sono, ho passato, lei mi ha chiesto cosa ho fatto di pomeriggio, ho passato a ricostruire tutta questa vicenda perché volevo capire giustamente.
Sì,
no?
Però Reisi, io va benissimo la ricostruzione, però io voglio capire, secondo lei quella cosa, al di là di come è venuta fuori questa cosa, quello che c'è scritto là sopra è un falso oppure no?
Io onestamente da quello che c'è scritto non posso credere che sia vero, cioè, mi spiega lei come questo ministro, o presunto tale, sempre che l'abbia scritto lui, perché bisogna sentire lui se è vero o meno quella lettera, abbia appurato che dietro una società, che sono società con documenti da portatore, quindi in realtà
sì.
è il proprietario chi ha in mano i documenti, ok? Siamo chiari su questo, perché
sì,
questo
certo,
bisogna anche capire
certo,
cos'è una società offshore,
certo.
Sennò ci mi danno tutti per
dunque,
i documenti.
Dunque,
okay? Ecco. No, questo signore come fa a sapere, appena nominato, fa una ricerca di questo genere, fra l'altro sputtanando il suo governo, perché lei sa meglio di me che questi sono governi.
Vogliono tenere il segreto, certo.
Beh, insomma, se no sono finiti.
Beh, appena nominato, no, sono passati 2 mesi, se è stato nominato alla fine di luglio in realtà.
Scusi, però insomma, vuol dire, appena nominato, lei in 2 mesi la prima cosa che fa è inchieste di questo genere, appunto. Quale motivo?
Va bene, riprendiamo dopo il traffico. Siamo di nuovo qui con la Zanzara, 18:48, 800 24 00 24. David Parenzo, hai preso il taxi?
Sì, sono appena entrato da Vanni, sono qui con Gennaro Caravano e Silvina Perez.
Bene, siamo contenti, così puoi bere tranquillamente.
Ti saluto, non scontro sempre la zanza.
Bene, no, ottimo, buonasera. Buon aperitivo da Vanni, Roma. Raisi si trova dove? Al Secolo d'Italia, alla Camera, dove si trova Raisi?
Al Secolo d'Italia.
Al secolo d'Italia. Senta, Raisi, però la questione è semplice.
Possiamo andare avanti nella ricostruzione, perché secondo me è importante.
Sì, sì, mi dica.
Quindi lei finisce su questo sito di internet di Santo Domingo di un giornale, ok?
Sì, sì.
Chi la riprende da Agospia?
Sì.
Ok. Lei sa da Agospia i rapporti che ha con i servizi? Cioè, penso che non sia una cosa.
Cioè, da Agospia ha rapporti con i servizi?
Beh, guardi, io vado per deduzione.
No, per deduzione. Lei ha detto una cosa, da Agospia ha rapporti con i servizi. Dunque, le carte ad Agospia sono passate dai servizi.
No, mi va a finire il mio ragionamento. Allora, cosa ha detto quando è morto il presidente Cossiga, persona che io, fra l'altro, stimo moltissimo, da Agospia? Era una delle migliori mie fonti, giusto?
Sì.
Lo disse?
Sì.
Perfetto. Lei sa i rapporti che il Presidente ha sempre avuto con un certo mondo, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente queste informazioni vengono da un certo mondo, questo non c'è un dubbio. Non posso,
va bene, ma lei fa questa affermazione, avrà le sue ragioni e le sue...
Non posso pensare che Dago Spia sia andato su www.elnacional.com.do.
Potrebbe anche essere.
Attualmente, l'hai capito?
No, ma qualcuno potrebbe avere segnalato, comunque va bene.
Segnalato, ok? Questo qualcuno sicuramente sarà qualcuno che opera in un certo mondo.
Senta, però andiamo all'oggetto della discussione. Al di là di come è uscita questa cosa, questo appartamento, queste società sono di Giancarlo Tulliani secondo lei o no?
Ma guardi, io non ne so nulla. Certo che se le prove sono queste non posso che fermarmi ad una crassa risata. Punto. Dopodiché, se sono di Giuliani o non sono di Tulliani o non sono di Tulliani, io non lo so perché non ho elementi per dirlo. Dico
però non dice
che...
nemmeno di no.
Scusi, se io dico che non ho elementi in un senso o nell'altro, è evidente che io le dico che non so di chi siano, punto. Anche perché non lo posso sapere lei, non lo posso sapere io, ma non lo posso sapere neanche il ministro delle Chiese di Santa Lucia, perché sono, ripeto, sono società offshore al portatore.
Dunque lei non dice che quel documento è un falso?
No, io dico semplicemente, io non so neanche cosa sia quel documento, cioè io dico semplicemente che trovo la vicenda paradossale, cioè... Ripeto, trovo stranissimo che un ministro appena nominato di un paesino ridicolo come Santa Lucia, ok? La prima cosa che fa è indagare su una società offshore, loro vivono in società offshore.
D'accordo.
Dopodiché questa lettera,
questo l'ho capito benissimo. Io voglio capire, questo ministro della giustizia di Santa Lucia è imbeccato dai nostri servizi, è stato stimolato dai nostri servizi, questa è la sua ricostruzione.
Io non so se si è imbeccato o meno, bisogna capire innanzitutto se la lettera è vera, perché lui ce lo dovrebbe dire il ministro di giustizia di quel paese. Sarebbe interessante che lui dicesse qualcosa. Fino adesso non ha detto nulla, mi sembra, no?
Senta, in una pagina Facebook lei ha scritto in maniera molto chiara che sono noti rapporti tra Farina, vice direttore di Libero, e i servizi quando Feltri era direttore di Libero. Oggi Farina al giornale. Lei sospetta che Farina, Renato Farina, giornalista del giornale, adesso sia dietro questa storia?
No, però io prendo.
Beh, insomma,
atto...
lo fa capire chiaramente da Facebook lei.
No, no, io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che i collaboratori di Feltri hanno lavorato con i servizi, no? Il mio amico, il collega Farina. È stato
lei ha detto i collaboratori di Feltri hanno lavorato con i servizi. C'è un caso che riguarda Farina, non è che tutti i collaboratori di Feltri abbiano lavorato con i servizi.
Io ho parlato di un collaboratore di cui so, perché è stato espulso da due giornalisti.
E allora? Dire, che... e allora?
Ma io non ho mai detto che lui sia dietro a questa faccenda. Io credo semplicemente che comunque è un metodo che in passato è stato usato, no? Questi rapporti.
Sì, d'accordo, ma quando lei scrive su Facebook, ma Feltri pensa veramente che gli italiani siano tutti cretini, che non conoscono i lavori sporchi dei servizi deviati, che non si ricordano i rapporti tra Farina e i servizi quando Feltri era direttore di Libero? Voglio dire, questo significa chiaramente che lei accusa...
Questi sono i metodi di Feltri, cioè che sicuramente è un giornalista... molto intraprendente, va bene? Senza remore, senza morale.
Cioè lei sta dicendo che il giornale, per avere questi documenti e per pubblicare certe cose, ha rapporti stretti con i servizi, questo vuol dire?
No, non ho detto questo, non mi faccio dire cose che non ho detto. Io ho detto semplicemente che il metodo che ha, diciamo, di una facilità di rapporti con certe situazioni ci ha dimostrato nel passato, no?
Sì, ho
allora,
capito.
Punto, dico, io faccio uno più, io vado per deduzioni, io prove non ne ho. Diciamo che come
però, se uno non ha prove, però se uno non ha prove non può nemmeno mettere in mezzo i servizi o Feltri o Farina, secondo me. Comunque Parenzo, vuoi fare una domanda?
No, Parenzi, io credo i problemi, le questioni sono due, cioè da una parte che i giornali abbiano rapporti con i servizi, voglio dire, da tutti ognuno ha le proprie fonti, mi pare che tutti i giornali hanno i loro rapporti con i servizi, quindi non è di per sé un male avere i rapporti con i servizi. La questione è invece un po' diversa quella che lei pone, cioè il fatto che ci sia una sorta di mega grande complotto che vede un governo straniero, addirittura un ministro straniero, sollecitato dai servizi segreti italiani e quindi indirettamente i servizi segreti, a chi è che rendono conto? All'esecutivo generalmente, nei paesi democratici,
certo.
Comunque funziona così. Quindi governo, servizi segreti, governi stranieri fabbricano un documento che addirittura sarebbe falso e questa è la tesi interessante.
Allora, perché rimanda
sulla quale investigare sul fatto che i giornalisti abbiano rapporti con i servizi, questa è una cosa che tutti
Parenzo, è chiaro, Raisi, Parenzo sta dicendo una cosa chiara, lei, anche se non lo vuol dire esplicitamente, accusa il governo italiano che naturalmente guida i servizi di fabbricare dossier falsi.
Scusi Parenzo, no, però Parenzo devo rispondere in questo modo. Premesso che un conto è avere rapporti di servizi, un conto è essere al servizio dei servizi, punto. Poi ognuno faccia il suo ragionamento.
Certo. Ma se uno mi
seconda
parla
cosa,
una notizia,
scusi,
la verifico...
cosa, io le sto dicendo una cosa diversa. Io le ho detto, una lettera riservata di un ministro,
certo.
se è vera, come può finire su un sito di un giornale domenicano riguardante una questione che indubbiamente riguarda una faccenda italiana? Punto,
non c'è dubbio, è una vicenda opaca, non c'è dubbio, lei ha ragione.
Mi date una risposta,
ma questo qua è un dubbio legittimo, ma questo può essere un dubbio legittimo, però poi la sostanza è un'altra.
La lettera è falsa, non lo so. Dico, può essere un'ipotesi. Due, che qualcuno apposta l'abbia trafugata e sia un favore fra servizi. Due. Tre, che, ripeto, che ci sia comunque una manovra in atto, comunque certamente la vicenda non è chiara.
Ho capito, la manovra secondo lei è ordita dal governo, da Berlusconi, da chi è ordita questa manovra?
Ma non lo so.
Come lei, lei spara queste cose e poi...
Sicuramente Dago Spia è il giornale che oggi ha detto scacco matto, è finita la partita, abbiamo scoperto la verità, sicuramente sono strumenti di questa operazione. Poi a che livello sia dovete chiedere a loro. Io mi domando, ma si immagini lei... Si mette in che condizioni? Salta fuori una lettera riservata del ministro Alfano che parla di un presidente della Camera, non so, della Germania, che salta fuori in un giornale del Kazakistan.
Beh, in Italia è successo di peggio, eh. In Italia ha voglia cose riservate che sono uscite fuori, che devono rimanere riservate.
Di lettere dei ministri della Grazia e Giustizia che siano finite su un sito del Kazakistan non ho mai visto. Scusi, cioè adesso non sempre denigriamo troppo il nostro paese. Ci sono dei livelli che non si sono mai superati,
Però Raisi, io capisco la sua ricostruzione,
in uno stato, ripeto, come Santa Lucia, che vive della discrezione.
Sì, ma quello perché è un dubbio che è venuto anche a me. Com'è possibile che Santa Lucia
vivono di questo?
Certo. Però io voglio capire da lei una cosa, perché abbiamo pochi secondi. Lei pensa davvero che ci sia il governo Berlusconi dietro questa dietro quella che lei chiama la manovra contro Fini?
No, io non credo niente, perché ripeto, queste sono congetture un po' troppo pesanti. Io dico solamente una cosa, che sicuramente questa è una manovra, punto, sporca, sporchissima. Chi ci sia dietro lo sapremo col tempo, spero, anche se questo è il paese dei misteri,
sì.
Però che indubbiamente qua ci sia qualcuno che abbia lavorato per costruire questa pacchiana, voglio dire, soluzione finale della casa Monte Carlo, mi sembra.
Ma lei pensa che sia anche falso, il contenuto sia anche falso? Lei pensa che il contenuto sia anche falso?
Guarda, io le ripeto, io non sono in grado, come nessuno è in grado di dirle, perché se è una società offshore vera.
Ok, ho capito.
E il padrone è chi ha la cosa portatore.
Cioè, ho capito, devo chiudere, grazie Raisi, grazie, a dopo con Giornale Radio. Siamo di nuovo qui con la Zanzara alle 19:18, 800 24 00 24. Da Roma, David Parenzo, a che punto è l'aperitivo? Cosa stai sorseggiando, caro Parenzo, al bar?
L'aperitivo, sto prendendo un ottimo spritz.
Sì?
Hanno parlato delle pizzette, delle olive e delle patatine.
Non
patatine
sono
un po' secche.
Non sono come gli aperitivi milanesi, diciamo la verità.
Non sono come gli aperitivi milanesi, però è arrivata anche la Ferri, ti annuncio anche questo, che ti saluta.
E contraccambio naturalmente. Siamo in un clima, come vedete, tranquillo, molto rilassato, e però insomma ci sono grandi polemiche e sentiamo subito i titoli del TG3.
I Finiani, dossier falsi sulla casa Monte Carlo, stop al dialogo sulla giustizia con il PDL, la russa unico killer raggio è quello contro Berlusconi. La Camera nega l'uso delle intercettazioni per Cosentino, indagato per associazione mafiosa, la maggioranza ottiene più voti del previsto. Faccia a faccia di pochi minuti stamane tra Bersani e Veltroni, domani alla direzione PD, voto decisivo sulla relazione del segretario. Il sindaco dell'Aquila scrive al Premier e si dimette da vice commissario vicario. La ricostruzione e le nuove nomine aumentano la confusione. La Lega, dopo l'offensiva antilibici, teme che senza Profumo aumenti il potere dei tedeschi in Unicredit. Marcegaglia per la successione, scelta di qualità. Un nuovo dramma in sala parto a Reggio Calabria. La madre chiede il cesareo, le viene negato, il bimbo nasce morto. Al TG3 la denuncia del padre. Due killer assoldati dalla moglie e dal fratello dell'uomo accusato di averle stuprato la figlia. Così a Napoli è stata uccisa Teresa.
Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare. Ronzio, l'estate 82, Scirea.
Conto le zanzare mentre fanno quello che gli pare. Mica come me, mica come te.
Anche Povia abbiamo trovato, però mi dicono che qualcuno ha tagliato un pezzo di Povia in cui c'erano le tette della zia. Perché non si tagliano le canzoni? Valeria Bernardi, regia, ha tagliato.
Ma è che
abbiamo sdoganato qualsiasi cosa, ma adesso ci mettiamo a tagliare le tette della zia, ma siete pazzi? Poi non si tagliano le canzoni, cioè al massimo si prendono dei pezzi, ma non si tagliano le cose in mezzo.
Conto le zanzare mentre fanno quello che gli pare, mica come me.
La frase del giorno del governatore della Toscana Rossi, che avremo più tardi ai nostri microfoni, ce lo dobbiamo cucinare bene, caro Parenzo. Eccolo qui.
Sono pronto.
In un paese di puttanieri, noi siamo governati da un noto puttaniere che si chiama Berlusconi, e si vuol far credere che tutto il mondo sia così. Non è così. Ecco, diciamo che ci sono persone che sanno distinguere e che sanno ragionare con la propria testa.
Ci sono due questioni che mi premono e che sottopongo prima a Parenzo e poi agli ascoltatori. 800 24 00 24. La prima è questa. Parenzo, sei scandalizzato per i 40 milioni di euro di bonuscita di Profumo o no? Flash, così.
No. Guarda, voglio dirtelo veramente, so che mi attirerò le ira dei radioascoltatori. No, non sono scandalizzato, sono gli stipendi di un super manager, un manager che ha fatto guadagnare tanti soldini alla sua banca. Mi fa un po' più specie questa idea della carità dichiarata a Don Colmegna, che è un uomo che a Milano sta facendo moltissimo con la sua casa della carità per i Rom e quant'altro. Però vedere scritto sui giornali che lui darà, cos'è, 2 milioni di...
2 milioni di euro, sì.
2 milioni di euro alla casa, insomma, forse quello poteva, magari non voleva dichiararlo lui, magari è una solita velina che è uscita. Che
no, 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 ma sono notizie di agenzie, 2 milioni sono la somma che Unicredit devolverà in beneficenza su richiesta del banchiere, cioè direttamente da Unicredit passeranno al,
vabbè,
a Don Colmeni.
Ecco, questo un po', secondo me, è una caduta di stile, perché cioè, la carità, anzi, la, queste forme,
la
come
beneficenza,
dire, di beneficenza,
sì.
Di beneficenza si fanno in silenzio, però non mi scandalizza la liquidazione,
ma neanche a me, neanche a me, devo dirti la verità che
è una cifra imponente, però è un
aver dichiarato subito che 2 milioni di euro andavano a Don Colmenia, lo ha detto la moglie ieri sera dopo essere arrivata con la Ducati rossa allo studio dell'avvocato di Profumo, ma insomma anche a me non è sembrata proprio una cosa di può sembrare un gesto di grande magnanimità e sicuramente lo è, per carità. Però insomma alcune cose si possono fare con più discrezione. Io per quello che mi riguarda, ma è una cosa del tutto personale, insomma, se dovessi devolvere in beneficenza qualcosa non direi a chi
e
soprattutto lo farei dopo un po' di tempo e in silenzio, però insomma queste sono...
È un'altra cosa, però non mi scandalizza la cifra.
I 40 milioni di euro non ti scandalizzano. Bene, sentiamo un ascoltatore, Paolo da Monza. Buonasera Paolo.
Buonasera.
Dica.
No, niente, il mio intervento era relativamente alla notizia che ha pubblicato oggi il giornale del documento del governo di Santa Lucia sulla casa
sì.
di Monte Carlo.
Che idea si è fatto lei?
No, che è un tarocco proprio.
Ma cos'è un tarocco? Il documento è falso, è finto, cioè non è vero, nessun ministro della giustizia ha scritto quella lettera al primo ministro di Santa Lucia, è questo che voglio chiederle.
Secondo me è assolutamente esatto, nessun ministro, perché questi paesi vivono su questo.
È la cosa che ho pensato anch'io, cioè i governi vivono, questi governi qui vivono sul segreto, diciamo, sulla mancanza appunto di trasparenza, invece rendono trasparente quello che non dovrebbe essere trasparente secondo la loro filosofia, la loro politica. Paolo,
esatto, cioè, prendiamoci chiaro.
Però dopodiché poi magari è successo qualcos'altro, non lo so.
Certo, voglio dire, secondo me dal punto di vista sostanziale, usando l'offshore, il proprietario è sicuramente lui, Tulliani, su questo non c'è dubbio. Però è impossibile provarlo.
Sì, forse è così. Paolo, Parenzo, qui la questione è molto semplice, perché io ho l'impressione, anche dalla parola di Reisi di prima, che il gioco sia questo: siccome non potete provarlo, è inutile. Io non so se Tulliani il proprietario, no, io credo che Fini lo sappia, l'avrà chiesto a Giancarlo Tulliani, no? C'è qualcuno che lo sa, e se non lo è, lo avrebbero provato in qualche modo, no? Cioè sarebbero uscite delle carte per provare, no, i proprietari sono due signori che abitano in Canada, che abitano a Monte Carlo, che hanno comprato la casa, e poi siccome conoscevano Giancarlo Tulliani l'hanno affittata a lui. Siccome queste carte sulla proprietà non escono, qualche cosa ci sarà. Però al di là di questo, io credo che Raisi su questa vicenda si trinceri dietro l'idea, tanto non ci si può arrivare, o no?
Ma infatti politicamente il caso rimane, cioè io mi auguro che Giancarlo Tulliani su invito della procura, o se non altro per un senso etico e morale, a un certo punto faccia chiarezza. È inquietante immaginare però un paese in cui ci possono essere i servizi segreti che addirittura sono mobilitati nel fabbricare, questo mi ha dato
se uno lo dice lo dovrebbe anche provare, secondo me,
non c'è dubbio,
se uno lo dice dovrebbe dire perché ho saputo da uno dei servizi che mi ha detto che c'è questa manovra, oppure da un altro che mi ha detto questo, le prove sono queste, non è che si può dire c'è lo zampino dei servizi, Dago Spia è guidato dai servizi, il giornale ha dei rapporti con i servizi, perché poi le cose bisogna provarle.
Appunto, sembra una cosa da Pecorelli, no? Una cosa un po' quando ha detto Dago Spia, quando mentre parlava volevo dirgli, ma scusa, ma allora cos'è Dago Spia, è come OP di Pecorelli, perché lui ha disegnato un'operazione molto simile a questa, no?
Dicendo... Sì, anche sofisticata, perché bisogna avere contatti col governo di Santa Lucia, con questo ministro della giustizia. Non lo so, Marco, provincia di Bergamo, buonasera.
Sani, buonasera. Io la chiamo perché su due siti, che sono uno quello del Resto del Carlino, uno è il giornale, c'è una foto di Chiara Moroni che vota su Cosentino e fa il pollice verso. Allora, io non entro nel
merito. In questo caso non ci ha azzeccato molto la Moroni, però se fa il pollice verso, che...
il pollice verso evidentemente non è andata bene. però io penso che una persona che ha una storia come la sua, col padre che durante Tangentopoli purtroppo è mancato, è morto,
sì,
dovrebbe astenersi dal assumere atteggiamenti giustizialisti.
Ma non mi pare che fare il pollice verso sia una cosa particolarmente sgradevole.
I cristiani nel circo, l'ha fatto anche la Moroni. Guardi, il problema non è Cosentino, perché può essere, io non so se lui sia responsabile di quello che si dice che abbia fatto.
Sì, ma oggi non è che hanno, leggo da qualche parte, hanno salvato Cosentino. Non è così. Cosentino stesso ha detto che vuole andare al processo. Oggi è stato un voto politico perché la maggioranza voleva dimostrare di esserci, eccetera, eccetera, anche senza i Finiani, perché i Finiani hanno votato contro. Questo è evidente, al di là del merito. Si votava sull'uso delle intercettazioni di un deputato. Poi uno può avere i pareri più disparati su questa vicenda, si doveva autorizzare, non si doveva autorizzare. Però non è che con questo voto è stato salvato Cosentino, un voto di casta, ho sentito dire. Ti indigni tu, Parenzo, su questo?
Beh, un po' sì, un voto un po' di casta è stato. Cioè, se Cosentino avesse davvero voluto fare chiarezza, il PDL avrebbe dovuto accettare invece l'uso delle intercettazioni. Se uno non ha nulla da temere, ma che si usino le intercettazioni.
Beh, dipende che intercettazioni sono, perché Cosentino dice che sono irrilevanti le intercettazioni.
Beh, sai, irrilevanti lo giudicherà la procura e la pubblica opinione anche, però questo parliamo di un personaggio pubblico, eletto, anzi nominato in Parlamento, quindi voglio dire, le accuse verso Cosentino sono gravissime. Il PDL ha perso un'occasione invece per fare la mossa del cavallo, come si dice agli scacchi, no? Cioè anticipare tutti, dire va bene, sì, usiamo le intercettazioni. Evidentemente c'era qualcosa da nascondere.
O c'era qualcosa da nascondere, oppure è stato un voto, come dico io, un voto politico che non c'entra nulla con l'oggetto del contendere. Che non c'entra nulla con l'oggetto del contendere.
Voto, però.
Non lo so se è un brutto voto, io non...
Beh sì, le accuse verso Cosentino non solo di aver rubato delle mele.
Sì, ma lui ha detto che vuole fare il processo, vuole andare a programmare, si vuole sottrarre al processo Cosentino. Cioè,
però si usano le intercettazioni, perché si fa scudo.
Perché sai, le intercettazioni, a giudizio di Cosentino, sono irrilevanti. Questo significa che naturalmente.
Non è che le giudica Cosentino,
no,
però.
Certo.
Cioè, se l'intercettazione, voglio dire, è chiaro, lui è un imputato, per cui è chiaro che dice no, queste non le usiamo. È un suo diritto di imputato. Dire non voglio, che è il suo diritto di
deputato,
no?
Di deputato anche, soprattutto
di
perché
deputato e anche di imputato, sai che l'imputato ha la possibilità di mentire, no?
Cioè, allora decidiamo, però scusa Davide, decidiamo che non ci vuole questo passaggio per i deputati, cioè aboliamo questa cosa, nessuno ha il coraggio di farlo poi concretamente, cioè aboliamo il fatto
che io dico che è una garanzia giusta, però il Parlamento abbia la dignità, i deputati abbiano la dignità e l'orgoglio di rendere alta la politica e di dire va bene, ci facciamo giudicare, però mantenendo lo scudo. Lo scudo invece è importante, è una garanzia importante a tutela dei deputati, però ci sono delle fasi in cui per fare chiarezza è meglio che non usino questo scudo. Sarebbe stata un'operazione di grande trasparenza da parte del PDL stesso, non aver paura di nulla, non avere scheletri nell'armadio.
Ci sentiamo dopo la pubblicità e la borsa.
La noia e tutto il circolare ronzio, l'estate 82, Scirea, le tette di mia zia, da cui vedevo il mare verticale, fra i nei e lei. Conto le zanzare mentre fanno quello che gli pare, mica come me.
Siamo in due! Siamo in due, le zanzare, Davide Parenzo in diretta dal bar Banni di Roma, dove sta sorseggiando un aperitivo, Giuseppe Cruciani qui dagli studi di Radio 24 a Milano.
Eccoci qua.
Che scomodità, ma che felicità, che scomodità, ma che felicità.
Ti pare normale, o forse sì, non lo so, perché in gioco magari l'azienda, pare che nello spot alla fine la Dandini dicesse poi la gente emigra e poi io mi guardo il TG di Mentana, una cosa di questo tipo. Vi pare normale che la Rai sospenda lo spot perché c'è una caricatura di Minzolino, l'imitazione di Minzolino da parte dell'ottimo, come sapete, Paiella, Max Paiella, che sentiremo adesso alle prese con Minzolini straordinario che canta Cocciante.
Io non posso stare fermo con il vulnus nelle mani,
no.
devo far l'editoriale prima che venga domani. E se Fede sta dormendo io non posso riposare, fare in modo che Silvietto non si possa più scordare, perché in questo servizietto che si chiama soluzione, fatti grande TG1, non parlar di prescrizione, e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora, prego accenda la TV, sarà lieto per mezz'ora. Apicella, farò fare la mia sigla da cantante, io dimostrerò davvero che Mimune è un dilettante, scriverò gli editoriali, parlerò per ore ed ore, abbracciamoci più forte nel partito dell'amore, poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, perché Silvio è stato assolto, resterà a governare, poi con leggi più bislacche condoniamo ogni reato, case illeciti e palazzi, tanto a noi ci frega cazzi, raccogliamo tutti i voti che può dargli il mio TG, costruiamogli un consenso, ogni notte, giorno e di poi. Voliamo giù in Sardegna e portiamo le veline, perché Berlusconi è buono, perché Berlusconi è fine, perché Berlusconi è dolce, perché Berlusconi è vero, perché Berlusconi ama, non lo fa con il Viagra, perché Berlusconi è un sogno, i sondaggi sempre sale, perché lui è super
forte. Fate qualcosa, chiamate il TG1.
Perché Berlusconi è tutto,
non si sente
e per
bene.
Me è come il Dio. Berlusconi, Berlusconi,
scusate adesso, Berlusconi è mio.
Io conto le zanzare, la noia e tutto il circolare, ronzio l'estate.
Parenzo, sei ancora sulla sedia?
Geniale, stavo ridendo come un pazzo.
Allora,
geniale.
Garimberti dice contro la Dandini: inopportuna la satira nella stessa azienda, serve gioco di squadra. Adesso io non lo so come si concludeva lo spot, per carità. Se c'era un invito se c'era un invito a vedere il telegiornale della 7, certamente non è il massimo della vita. Però pare che ci sarà, non lo so, un divieto a fare la satira di Minzolini, non lo so, Adesso non parliamo di censura, sono stupidaggini,
no,
libertà,
perché,
di espressione.
Ma avvilente. Io credo che ci siano dei funzionari più realisti del re. Se c'è una cosa.
Beh, in questo caso è il presidente
può...
della RAI, non è troppo.
Sì, appunto. Il presidente è più realista del re, perché non so che cosa debba dimostrare e a chi deve dimostrare qualcosa. La RAI è un'azienda piena di talenti, è un'azienda che è stata frustrata, prostituita dalla politica nel corso di tutti questi anni, violentata dalla politica nel corso di tutti questi anni. Se c'è una cosa che non si può dire di Berlusconi, che non abbia senso dell'umorismo. Io credo, anzi, Berlusconi ha grande senso dell'umorismo.
Tra l'altro, a Minzolini questa interpretazione di Paiella, questa imitazione di Paiella piace moltissimo, da quello che ne sappiamo, Ma al di là di questo,
ma
qual è il punto? Qual è il pericolo? Dov'è il pericolo di una cosa di questo tipo? Dov'è?
Perché sono funzionari e dirigenti zelanti più realisti del re, e questo purtroppo la RAI è, lo dicevano sempre i radicali, è un termometro dello stato di salute del paese, guardiamo il risultato, la febbre è altissima, non c'è soluzione, privatizzazione della RAI, una rete pubblica come la BBC e altre due via sul mercato, basta.
Quanto sono d'accordo, lo diceva Prodi, poi naturalmente
ma l'hanno detto tutti, ma anche la sinistra,
tutti,
poi
insomma,
ha fatto man basta con le sue nomi, le sue cose.
Sì, sì, purtroppo non siamo mai a fondo su questa vicenda della RAI. Dove andiamo? Andiamo a Milano. Luca, buonasera, 800 24 00 24.
Ma Telese, dov'è Telese?
Lo sto cercando Telese.
Una cosa pazzesca,
non rispondo. Ma dove è andato? Sei tu che lo devi sapere.
Ma non so, abbiamo fatto una riunione di due ore, era informissima, abbiamo discusso, litigato, parlato per il debutto di sabato, poi è sparito improvvisamente.
Non lo so, forse qualche convegno, le solite cose sue, qualche convegno.
Grandioso.
Luca da Milano, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani e buonasera anche al signor Parenzo. Innanzitutto fare i complimenti perché lei è una persona molto pungente e il nome Zanzara si addice perfettamente.
A chi? A me o a te, a Parenzo?
Ma sia lei che a Parenzo, poi insieme fate una bella coppia, diciamo. E volevo dire, io ho 30 anni e dico la verità, ho perso la passione e la voglia di andare a votare e di solito sono molto d'accordo con lei, ma stasera non riesco ad esserlo, perché secondo me è un chiaro voto di casta, cioè se poi effettivamente queste intercettazioni sono irrilevanti, allora vediamole, sentiamole fatti giudicare.
No, sentiamo le no, Eve, leggiamole no, Luca, perché per quello, sì, che mi riguarda, per quello che mi riguarda, le intercettazioni non dovrebbero essere pubblicate fino all'inizio del processo. Per
e
quello che mi riguarda,
sono d'accordo con lei. E su questo io sono d'accordo con lei, nel senso che i giudici lo giudicano anche con queste intercettazioni, dopodiché se sono irrilevanti saranno i giudici a fare una
sì, però il problema è di fondo. Allora decidiamo che il filtro per quello che riguarda i deputati non ci vuole, perché delle due cose l'una. No, togliamo il filtro per quello che riguarda i deputati, che facciamo come per i cittadini che non passano attraverso un organo come la Camera dei Deputati. Le intercettazioni sono naturalmente valutate dalla magistratura, quelle che possono essere utilizzate o quelle che non possono essere utilizzate,
e questa sarebbe la soluzione migliore,
perché altrimenti è abbastanza scontato che un voto su una cosa di questo tipo risente della situazione politica, come in questo caso, no? Cioè il voto su Cosentino risente non di una discussione sul merito, ma della situazione politica, che impone alla maggioranza non di guardare all'oggetto della discussione, cioè alle intercettazioni, ma alla tenuta, ai rapporti con i Finiani, ad altre persone che possono entrare nella maggioranza, ai franchi tiratori e tutta questa roba qui. Certo, Davide, però è inutile scandalizzare su questa cosa, questo fa parte della politica.
No, ma che scandalizzarvi? Io anzi, però dico che un deputato che ne sa le ha lette le intercettazioni, c'è una richiesta, vengano, si utilizzino le intercettazioni telefoniche, e purtroppo il risultato è che è un voto non di casta, ma è un voto di maggioranza. È un voto per salvare Cosentino.
No, non salvare da che? No, no, salvare non c'è nessuna cosa da salvare, perché questa intercettazione.
Certo.
No, ma non si salva Cosentino su questo. Cosentino è sotto processo da un sacco di anni. Chiede
ma quali
di
sono le conseguenze di questo voto?
Le conseguenze sono che le intercettazioni non
verranno.
Ma no, nessun salvagente. Non credo che dal punto di vista giudiziario Cosentino si salverà, perché non vengono utilizzate queste intercettazioni. Avranno altre prove i magistrati, no? Immagino. Avranno altre prove a disposizione.
Lo spero, mi auguro che tutto non si lega solo sulle intercettazioni, ma è appunto un salvagente gratis et amore dei che è stato regalato a Cosentino, che invece dovrebbe difendersi nel processo, tanto per usare un'abusata formula, nel dal processo.
Ho capito.
Però è un po' è così.
Lorenzo da Varese, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Senta, dall'inizio della trasmissione voi avete, non lei ma il signor Parenzo mi pare, mi pare che si arrampicasse sugli specchi.
Su che cosa?
Per difendere in maniera assoluta l'ultimo documento che ha passato sul giornale di oggi.
Noi non abbiamo difeso nulla, abbiamo chiesto a Raisi,
lei è obiettivo, il signor Parenzo dice che addirittura ha tirato fuori, ha ipotizzato un intervento dei servizi.
No, veramente l'ha fatto Raisi, non Parenzo.
D'accordo. Allora le chieda questa domanda precisa. Allora, era falso anche un documento che è apparso qualche giorno fa, in cui appariva chiaramente che la firma del proprietario dell'appartamento e del conduttore dell'appartamento
sì,
erano tutte e due del Tugliani.
Guardi, Lorenzo, io non lo so.
Una perizia calligrafica.
Lo so io.
Secondo lei
è. Lei ha fatto l'ascoltatore ha fatto una perizia calligrafica.
La perizia calligrafica dice che la firma è la stessa. Allora,
le perizie calligrafiche
partito
possono essere tante. Il modo in cui si acquistano gli immobili a Monte Carlo, attraverso delle procure, attraverso dei rappresentanti, eccetera, non è chiaro. Non è chiaro. Ora, può darsi benissimo che il proprietario della casa e il locatario siano gli stessi. E secondo me, così facendo un ragionamento del tutto personale, sono gli stessi. Dopodiché, secondo me, non sono quelle due firme che lo provano in maniera inequivocabile. Ha capito, Lorenzo?
Paese di puttanieri, noi siamo governati da un noto puttaniere che si chiama Berlusconi, e si vuol far credere che tutto il mondo sia così, non è così, ecco, diciamo che ci sono persone che sanno distinguere e che sanno ragionare con la propria testa.
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, buonasera.
Buonasera.
Che mi combina Rossi? Dare del puttaniere al Presidente del Consiglio? Ma insomma è un po' impertinente da parte sua, o no?
Mamma mia, quanta valanga per una parola.
Se lo poteva
allora
attendere.
Le ricordo che lo stesso Presidente, proprio per l'inaugurazione dell'alta velocità, si definì così. Quindi come
attenzione, io non credo che di se stesso Berlusconi abbia detto io sono un puttaniere.
Le assicuro che è così, può fare le ricerche che vuole, quindi. Poi magari avrei dovuto usare per un maggior aplomb istituzionale, e questo è vero, insomma, parole diverse, ma come dire. E poi bisognerebbe inquadrare il tutto dentro il quadro che
quadro?
Abbiamo in Regione Toscana, per cui una lettera anonima suscita su presunte prestazioni sessuali ai dirigenti della regione in cambio di promozioni, lettera anonima, tiene banco sui giornali,
sì.
Spinge il giornale Libero a parlare di puttanaio rosso a proposito della Toscana. Noi su questa lettera abbiamo detto che, come facciamo sempre, la lettera la leggiamo e la cestiniamo.
Però Rossi, mi scusi,
siccome parla di concorsi, adesso sì. Sui concorsi faremo anche delle verifiche, perché vogliamo essere assolutamente trasparenti e non nascondere niente a nessuno. E se riscontreremo qualche irregolarità, ovviamente manderemo tutta la procura.
Senta Rossi, però adesso le vicende interne della Toscana ci riguardano di meno. Lei voleva ricostruire, diciamo, l'ambiente in cui è nata questa sua uscita. Però
sì,
che c'entra Berlusconi, che c'entra Berlusconi con questa lettera anonima e con poi la discussione che si è avviata in Toscana? Scusi,
ho detto che mi meravigliava il fatto che venisse presa sul serio una lettera anonima, appunto.
Da Libero, non da Berlusconi. Non è che l'ha presa sul serio Berlusconi questa lettera anonima, manco la conosce, se ne frega di quello che avviene in Toscana. Immagino.
Ma penso che continuerà a fregarsene, insomma. Ecco,
no, appunto, dico,
se... che in questo paese, come dire, ci vuole un'espressione forte per essere così messa all'attenzione. Questa mi sembra.
No, però scusi, presidente, adesso lei mi sta dicendo, siccome c'è questa lettera anonima che è circolata, su cui Libero ha
guardi,
fatto un titolo.
Io penso di avere detto quello che tutti i cittadini sanno.
E cioè che cosa sanno tutti i cittadini?
Il suo stesso avvocato, diciamo, questo signore che ci fa il Presidente del Consiglio, e come lo stesso Presidente del Consiglio ha detto di se stesso, usando la mia stessa parola, può verificare dell'inaugurazione dell'alta velocità, dove disse: non avete un presidente ferroviere, ma avete un presidente puttaniere, suscitando ilarità.
Beh, era una battuta sicuramente.
Non si indignò nessuno, quella era una battuta, anche la mia.
No, la sua non era una battuta.
Probabilmente avrei dovuto dire, come dice il suo avvocato Ghedini, che siamo in un paese governato da un fruitore finale. Ecco, questa era la parola giusta per mantenere il corretto aplomb istituzionale.
Che è forse peggio.
Avete ragione.
Che è forse peggio. È peggio questo qua.
Ma non lo so, comunque è quella che ha usato Ghedini e quindi...
Lei lo sa che l'ha utilizzata anche lei,
no? Del Parlamento, che fa parte della cerchia più ristretta del presidente Berlusconi, penso che si possa.
Però mi scusi, perché lei ha ritirato fuori questa vicenda? Solo per questa storia della lettera? Lei pensa che questa lettera anonima arrivi da gente vicina al PDL, diciamo, della Toscana?
Mi sembra una cosa grave, non che si faccia una lettera anonima, mi sembra francamente grave che su una lettera anonima si costruisca il dibattito politico e si facciano interrogazioni, questo era il senso. Volevo esprimere una qualche meraviglia, credo sufficientemente fondata, circa il fatto, appunto, che siamo un paese dove anche lo stesso presidente definisce se stesso in quel modo e dove anche pure
però in questo contesto, modo,
come lei diceva, di un certo
di
tipo
fango,
si parla di come?
No, dico che in questo modo si contribuisce a mettere altro fango nel ventilatore, rievocando un'antica vicenda quale fu quella della signora
Rosario su un giornale che definisce la Toscana il puttanaio rosso.
Vabbè, quello è il titolo di un giornale.
Dire che a brigante e mezzo, ecco, questo mi sembra.
Però insomma, non si risponde al Presidente del Consiglio per un titolo di Libero.
Non a nessuno, ecco.
No, ma non siamo mica la vogliamo crocifiggere e incriminare per
avere offeso oltre misura. Ecco.
Beh, insomma, l'offesa c'è stata, perché non penso che abbia fatto piacere a Berlusconi essere definito un puttaniere da una persona che è presidente della Regione Toscana. Adesso non lo so, insomma, non ci sono reazioni, però certamente non è una cosa così da ridere. Almeno a me è sembrato così anche dalla
Io non rido affatto, credo che noi stiamo vivendo un brutto tempo per la politica, dove si cerca di gettare fango dovunque, e se si getta fango sulla Toscana e sull'amministrazione della Regione Toscana, anch'io credo di avere diritto di rispondere. Ecco.
Ma ho capito, ma lei sta dicendo getta fango, non è che Berlusconi ha gettato fango sulla Toscana, scusi, adesso oggettivamente, lì c'è una questione, una lettera anonima, i giornali titolano in un certo modo, è la battaglia politica italiana, brutta o bella che sia, questo ognuno giudica come vuole, ma lei è passato da una lettera anonima e dal dibattito...
Ho detto una cosa falsa o ho detto una
cosa... Non lo so, me lo dica lei, che prove ha che Berlusconi sia un puttaniere?
No, me lo dica lei.
No, me lo dica lei, lei che l'ha detto, che prove ha che Berlusconi è un puttaniere?
Mi sembra che lui stesso, ho sbagliato parola, appunto, dovrei aver usato la parola fruitore finale, come lei mi suggerisce. lei stesso mi suggerisce, anche se mi rendo conto che era un contesto diverso, insomma, per carità.
Dunque lei non deve scusarsi con nessuno e non ritira quello che ha detto.
Ma io penso che in quel momento se ho suscitato, come mi sembra anche nelle sue parole, tanta indignazione.
No, non è indignazione.
O smarrimento per
io non
aver
mi indigno
appellato
mai.
Il Presidente del Consiglio in questo modo. Io, se questo è quello che ho suscitato, a lei personalmente chiedo scusa, credo di avere perso il mio consueto aplomb istituzionale. Può capitare, sono disposto a recuperarlo immediatamente.
Ma non è nei miei confronti.
Non è deriva cremina.
Lei che mi fa queste domande.
No, ma io non sono affatto indignato, io non mi indigno per nulla, governatore, non sono indignato per nulla. Rifletto sul fatto che... non sono affatto indignato perché non mi indigno quasi per nulla, però in un paese di puttanieri, noi siamo governati da un noto puttaniere, Silvio Berlusconi, questo è quello che lei ha detto. Ora, se uno dice una cosa del genere, non è che si può rifare una frase di Berlusconi pronunciata durante la presentazione dell'alta velocità. E perché?
Ma così è avvenuto, insomma. Lei, visto che se, come dire, discute tanto della mia, può discutere anche di quella pronunciata dal Presidente stesso, non credo perché.
Va bene, ma... Cioè, quando a un certo punto in una discussione, l'ho sentito più volte da Grillo, una volta anche da Gianni Vattimo, questa mattina Pardi qui a Radio 24.
Ma già, è stato anche Gianni Vattimo, sì, una volta a parlare.
Sì, da Parenzo, ha detto, è un puttaniere, eccetera. Insomma, è un linguaggio usato da una parte dell'opposizione molto... molto battagliera su questi temi qui, che usa certe parole perché prendendo spunto da alcune vicende personali del Presidente del Consiglio, il fatto che il Presidente del Consiglio fa le battute sulle donne.
A me delle vicende personali del Presidente del Consiglio francamente non mi interessa nulla. Io dico
sembra al contrario,
che
ovviamente.
È assurdo che in questo paese, a partire da una lettera anonima, come, perché questo è il contesto nel quale ho usato quella frase, come Berlusconi di se stesso in un certo contesto si definì nello stesso modo, ho detto che mi pare assurdo che su tutto questo si costruisca un caso Toscana e che nessuno si indigna, ad esempio, che un giornale definisca la Toscana il puttanaio rosso.
Ma guardi, io mi indigno per le lettere anonime come lei, cioè non penso che le lettere anonime siano debbano essere oggetto. Debbano essere oggetto di discussione.
Lei riconosce che la politica dovrebbe leggere le lettere anonime e poi, come io ho suggerito, cestinarle, già si farebbe un bel passo.
Ma insomma, siamo d'accordo, però quando uno...
Mi pare francamente che invece il clima che si costruisce intorno alle vicende è quello di dimostrare che siamo tutti uguali, insomma. Ora, tutti uguali no, ogni vicenda ha il suo specifico, ci sono modi diversi di reagire. Io personalmente, rispetto a questa lettera anonima, ho detto anche agli stessi consiglieri che si sono avventurati a commentarla, a parlare di sistema di potere che esisterebbe in Toscana e altro, che la prendiamo per quello che è, e tuttavia comunque si parla di concorsi. Con nome e cognome faremo persino.
Vabbè, ma è giusto che lei faccia le verifiche.
Lei può dire di aver avuto qualche ragione, anche se con qualche scivolamento linguistico, a dire che mi fa un certo effetto pensare che non tanto ci sia una lettera anonima, ma che su questo si costruisca una battaglia politica. E mi permetto ancora, con tutto il rispetto,
lei non dice chiedo scusa al Presidente del Consiglio,
che tutto questo si faccia da una parte di una forza politica che esprime un Presidente del Consiglio, il quale, insomma, come dire, risulterebbe da una serie di vicende, come dice lo stesso avvocato Ghedini, come si dice, fruitore finale,
utilizzatore
finale, inconsapevole. Dopodiché io recupero immediatamente il mio aplomb istituzionale.
E non dice ho sbagliato a utilizzare quell'espressione puttaniera.
Ma sbagliato mi pare una cosa forte, anche perché credo che di fronte all'evidenza dei fatti sia difficile poter dire che abbiamo sbagliato. Diciamo che mi impegna ad usare parole più appropriate in rapporto.
Come quelle usate dall'avvocato Ghedini, ho capito. Grazie,
come
governatore.
Usate dall'avvocato Ghedini.
Grazie, buona serata.
Prego,
19:57:40. David, non mi sono indignato. Io mi sono scaldato nella discussione, ma non ero indignato.
No, capire,
non venga il sospetto che mi indigno. Pubblicità e poi titoli. Di nuovo in diretta a 21 minuto 800 24 00 24, i titoli della 7.
Non trattiamo con chi fa dossieraggio, stop dei Finiani al dialogo col PDL sulla giustizia, il Presidente della Camera furibondo per l'ultimo attacco sulla casa di Monte Carlo. ma la maggioranza viene promossa al primo test d'autunno. Finiani con le opposizioni, ma 308 deputati negano ai magistrati l'uso delle intercettazioni sull'ex sottosegretario Cosentino. Però senza Future Libertà non c'è ancora autosufficienza di voti. Per i finiani è una patacca, per Feltri è la prova che inchioda Fini, ma è vera la lettera al premier della Repubblica Caraibica di Senna Lucia che indica Giancarlo Tulliani come proprietario delle società offshore di Monte Carlo? Day after per Unicredit dopo il licenziamento di Alessandro Profumo, giù il titolo in borsa in attesa della successione e Bossi si appella alle fondazioni, fermiamo ora i tedeschi. Mazzette rifiuti in Abruzzo, arrestato l'assessore regionale alla sanità, indagati due senatori del PDL, il sindaco di Teramo. Torna Santoro e ricomincia il tormentone in Rai sui contratti di Vauro e Travaglio, non rispetterò la circolare Masi, fa sapere il conduttore. Stop anche sul promo della Dandini che ironizza su alcuni altri giornalisti della Rai. Arrestato negli Stati Uniti per traffico di droga l'ex arbitro ecuadoregno Byron Moreno. Nel 2002 decretò in campo la contestata esclusione dai mondiali dell'Italia contro la Corea.
C'è Fioroni e c'è una discussione tra la Torre Fioroni e Lupi.
Quando c'era il governo,
invitava Urso e la Tour e la Torre e discutevano tra maggioranze e opposizioni delle politiche del governo. Nel momento in cui rappresentiamo sempre il teatrino della politica, per cui noi due litighiamo e la Torre dice vedete come litigano, non c'è la maggioranza, non va bene, non funziona. Ma voi non quindi assumiamoci tutta la responsabilità, ma a proposito di pluralismo dell'informazione, forse è ora di mettere un punto.
Lei lo sapeva benissimo che c'era l'onorevole Urso. Quindi non è che l'abbiamo trascinato qui con le catene,
ma io siccome sono amico e rispetto, tra l'altro stimo l'onorevole Urso, dopo non ce l'ho con l'onorevole Urso, quando... dico che non dobbiamo accettare questo modello di informazione.
Le forze del nostro mondo sono in guerra e solo lui.
Il dottore Gianmaria.
Va bene, e questo era Blob. Avete sentito che cosa all'inizio? Una parte della trasmissione Lina Notte di ieri sera. Effettivamente Bianca Berlinguer, che è anche direttore del TG3, aveva ragione. Se c'è una spaccatura nella maggioranza è normale che le trasmissioni televisive lo fanno ormai da mesi. Da quella famosa trasmissione di Gianluigi Paragone, L'ultima parola, e ancora prima forse altre trasmissioni rappresentano la spaccatura all'interno della maggioranza. Cosa dovrebbero fare altrimenti? È inutile che Lupi protesta, capisco che andare a litigare ogni volta con uno di Futura Libertà dà un'idea di una maggioranza divisa eccetera, ma questa è la realtà. Cosa dovrebbe fare Bianca Berlinguer? Non invitare uno di Futura Libertà o non invitare uno della maggioranza del PDL, Parenzo.
Ma non c'è dubbio, ma è viva il racconto delle contraddizioni della maggioranza. Poi bisogna ricordarlo ai radioascoltatori della Zanzara. Questo è Maurizio Lupi, quello buono, il vicepresidente della Camera, Forza Italia, il Lupi, il Maurizio Lupi verdi del Piemonte.
Quello che ha messo dentro quattro persone alla regione Piemonte.
Questo è uno che fa politica da tantissimi anni, e quindi uno scontro epocale peraltro, dopo quello che ci fu, come hai ricordato tu, da Paragone con Urso e Bocchino, dove addirittura Urso lo accusò di essere uomo di comunione e liberazione, gli ha detto delle cose durissime.
Andiamo a Palermo, Corrado, buonasera.
Sì, buonasera, volevo intervenire sulla vicenda del puttaniere.
Sì.
Sono lapidario, è chiaro che sotto gli occhi di tutti che c'è una deriva dal punto di vista linguistico. La plomba istituzionale a cui faceva riferimento il governatore della Toscana non l'ha perso solo lui in questa occasione, ma l'hanno perso in molti. E io sono uno di quei cittadini che vede molto male questo, ma non perché mi indigno così in maniera, generica, ma proprio perché secondo me questa plomba istituzionale ci vorrebbe. Detto questo, mi sembra di poter dire che Berlusconi è sostanzialmente vittima di una deriva che ha messo in moto lui stesso. io non mi dimentico.
A livello di linguaggio, dice lei, di semplificazione del linguaggio, eccetera.
Beh, oddio, secondo me...
No, ma questo può darsi, Corrado, io...
Scusi. Io vorrei semplicemente ricordare come lui disse pubblicamente che tutti coloro che avrebbero votato a sinistra sarebbero stati dei coglioni.
Sì, non era proprio... l'espressione non era proprio questa, comunque, insomma, in senso...
Però coglioni l'ha detto. Non solo... Anche il suo caro alleato Bossi è un altro che ha partecipato parecchio a questa grossa deriva.
Sì, ultimamente stronzo a Casini, il dito medio, eccetera. Non c'è dubbio, ma infatti siamo stati qui a parlarne, non è che abbiamo evitato di parlarne. Corrado, io non so se sia bello o brutto, solo che dal presidente della Regione Toscana, Rossi, non lo so, io istintivamente mi aspetterei un qualcosa di diverso.
Bravo, io Cruciani l'ho premesso, sono d'accordo con lei, soltanto che mi aspetto questo anche dalle cariche.
Ma sì, ma ce l'aspettiamo da tutti, per carità, poi è vero che il linguaggio è cambiato, ci si può esprimere anche in un certo modo diretto, eccetera, però ti ripeto... Ecco il litigio tra lupi e urso, sentiamo.
Il che è stato eletto Lombardo e indicato Berlusconi.
Guarda che il rischio...
Lombardo è vincolante, Berlusconi è vincolante politicamente. Meglio!
Parenzo, abbiamo ritrovato Telese! Dove sei?
Ero al secolo d'Italia.
Ah, ma come? Con Raisi eri? Ma eri con Raisi? Ma mentre l'abbiamo chiamato, eri con Raisi?
No, io ero dentro, dove i telefonini non blu, si è messo da solo perché i telefonini non prendono.
Ma allora sapevi che stamera...
Scherzando dico che si sono schermati per proteggersi dai servizi.
Ma non lo sapevi che Raisi lo sapevi che stava parlando con noi, Raisi?
Sì, lo sapevo perché è andato fuori e passeggiava su via della Scrofa col telefono in una
sempre
mano.
Sempre sulla notizia, Tese, sempre sulla notizia.
Se siete già su tutte le agenzie, poi sono arrivato qua, ho visto Raisi a Radio 24, D'Agostino,
sì,
tutti che sparavano questa cosa, ma c'è una rabbia che è lo spettacolo della battaglia.
Pubblicità, torniamo subito. Well now, little mosquito, there must be some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. I'm nature's mosquito, caro Luca. Un'altra delle canzoni che abbiamo trovato. Questa ti piace di più di Iridillo oppure no?
Iridillo over the top, dai, e poi e la zanzara.
Vai con Iridillo. Sì, finora resta davvero over the top, come dice Telese. Abbiamo anche una canzone dallo Zecchino d'Oro dei Bambini da Zanzara che più tardi faremo ascoltare. Voglio capire da Telese una cosa: la vicenda dei 40 milioni di euro di buonuscita di Profumo ti indigna oppure no?
Guarda, ho trovato veramente grottesca la vicenda della beneficenza annunciata, non so se ne avete parlato.
Sì, in parte ne abbiamo parlato, sì.
Questa cosa dei 2 milioni di euro che servono a salvare l'anima in questo paese dove praticamente tutti i capitalisti vogliono essere anche misericordiosi, dove i milionari vogliono essere sociali amici dei preti.
Beh, questo non è un difetto di per sé, cioè non è negativo di per sé questo, no?
Ma è una sinecura, una pecetta, e poi se uno fa la beneficenza non la dichiara, non la grida, non fa il comunicato stampa scendendo dalla macchinetta rosso fuoco tirata a luce dicendo sai regaliamo 2 milioni di euro a un prete, si fa e si tace. Invece guarda, è un po' il patto che c'è stato in Italia, che se uno era banchiere doveva fare il banchiere progressista, non se ne può, ognuno faccia il suo mestiere.
Tu sei arrabbiato soprattutto secondo me col Partito Democratico perché si è avviata, cioè col Partito Democratico, con chi ha avviato la discussione sul Papa Nero, diciamo la verità, questa è la...
Ma certo, ma
questo sono d'accordo con te.
Ma quelli del PD che avevano fatto il loro documento, che ieri sono messi a dire ecco adesso diranno che pensavano.
Ieri Repubblica ha avviato subito.
Ma chi può pensare a Profumo? Ma fammi dire, ma come si può pensare che sia candidabile Profumo che nessuno ha mai sentito parlare?
No,
non c'è un italiano che abbia mai sentito.
Mi stupisce che Repubblica abbia avviato da ieri un sondaggio su questo.
L'ultimo
subito.
Dei Moicani, Massimo Giannini, chiamiamolo, che gli è preso. Ieri ha scritto un editoriale.
Vabbè, non è che ha investito. Non è che ha candidato Profumo alla guida del Partito Democratico.
No, però ha detto che era la risposta democratica nei tempi della barbarie, ma mi tocca a me difendere nei tempi della barbarie berlusconiana, l'ultimo difensore del regole, dello Stato di diritto, detronizzato.
Quello, cioè, quello ha dato la colpa a Berlusconi anche di questa vicenda. Ha dato la colpa a Berlusconi anche di questa vicenda.
Ma magari Berlusconi è un nemico profumo, ma è anche legittimo nella guerra dei poteri forti. Cioè, voglio dire, sento un odore di artefatto in questa idea che il banchiere buono viene sconfitto dagli affari sì, cattivi. Mm. Non c'è, non esiste. Uno ha governato per 15 anni il 30% di tutte le transazioni economiche del paese, dell'Italia.
Sì,
se questo è San Francesco spodestato dai mercanti del Tempio, insomma.
No, questo è eccessivo. Devo dire che anch'io sulla vicenda dei 2 milioni di Don Colmegna.
Ma tu ce l'hai tra gli azionisti, Profumo, no?
Perché non lo so, ma me ne frego anche se ce l'ho tra gli azionisti. Lo sai che anche se fosse, non lo so, non credo, insomma, ma comunque in ogni caso...
No, pariamoci il culo, dico.
No, ma non c'è bisogno, qui si può dire di tutto, la Zanzara è la nostra oasi di grandissima libertà. Se ci siete voi che tirate lo sciacquone, ma secondo voi non possiamo parlare di Profumo? I 2 milioni di Colmegna... I 2 milioni di Colmegna, io lo trovo, per carità, va benissimo, ci saranno dei rapporti personali.
Ma quanti campi rom possiamo fare con due? Questo è importante però, perché anch'io, come ho detto prima, non si fa beneficenza sui giornali.
Cioè non si dichiara.
Tra l'altro il bonifico lo fa direttamente Unicredit, poteva pagare lui la transazione del bonifico, no? Cioè farsi mettere i suoi 40 sul suo conto e poi almeno pagare i costi del bonifico per mandarla. Invece la fa fare il bonifico, lo fa fare direttamente Unicredit, così risparmia pure il bonifico, capito?
Questo mi sembra esagerato, risparmio.
Questo è meraviglioso, ma quanti campi nomadi, il vero tema è questo, ecco, ora con quei soldi lì si costruiscono tanti campi nomadi a Milano,
questo
almeno è un risultato importante.
E perché tu sei a favore dei campi nomadi, non ho capito.
Ah, favorevolissimo a costruire dei campi nomadi attrezzati.
No, che attrezzati, io sono contrario ai campi nomadi.
Attrezzatissimi, con delle villette controllati.
No, ma perché campi nomadi, facciamo dei quartieri direttamente allora, costruiamo le case, non i campi nomadi. Cioè,
costruiamo delle case, certo, dei prefabbricati, delle belle casette, delle cose insomma, accettabili, chiamateli poi come vi pare, insomma.
Ma magari
per i nomadi.
Va bene, 20:17, traffico. Luca, resta qui. So che tra poco inizi a scrivere come al solito, però e non ti dimenticare il telefono acceso, perché ieri sera abbiamo sentito
la tua... perché i servizi,
forse D'Agostino dopo sentiremo, forse su questa vicenda la risposta di D'Agostino a Raisi, perché Raisi ha detto si sa, D'Agospia le notizie gli ripassano i servizi segreti.
Era una zanzara in abito da sera, se l'era messo per far bella figura, e se ne volava intorno ad una culla bella con un fiocco rosa.
In abito da sera, effettivamente questa sera ho un abito un po' più decente del solito perché c'è il campionato e vado a controcampo così dopo la trasmissione, però insomma... Non siamo mai in abito da sera, noi siamo sempre un po' sporchi. Mentata. Senti la tastiera di Luca, eh? La senti, sì. Secondo me c'è solo la tastiera,
Non ci sente. Sono qua, come fantozzi.
Non lo freghiamo stavolta, non lo freghiamo. Ma qual è che cosa bolle al secolo d'Italia, Luca? Scusa, tanto per capire.
Cioè,
ma sono furibondi con chi? Non lo capisco. Per questa storia del documento di Santa Lucia?
Sì, perché dicono che il documento
è una bufala.
È confezionato, che il giornale aveva scritto c'erano uomini dei servizi, che è una vergogna che gli uomini dei servizi che sono al servizio di Palazzo Chigi fossero a Santa Lucia, e che questo ministro degli esteri era
della giustizia, sì.
È curioso, però me l'hanno fatto vedere, non me ne ho accorto, è nel sito della CIA indicato.
Sì, l'ha detto Raisi.
Nel sito di Santo Domingo no,
sì.
E poi c'era Filippo Rossi che diceva come se Pecorelli facesse un giornale per conto di Palazzo Chigi.
Ho capito, però oggettivamente sto documento è vero o no?
Emozioni, noi raccontiamo.
No, cioè, ma sto documento poi alla fine, al di là di come è uscito fuori, è vero o non è vero? Perché
voglio farti un ragionamento diverso, seguimi per un secondo. Se fosse un falso non potrebbe essere smentito. perché Santa Lucia vive sul segreto bancario, quindi questo documento è strano perché sarebbe un ministro che
no, certo, considera
una lesione della fama di Santa Lucia, la violazione del segreto bancario. È assurdo, no? È un controsenso, lui dovrebbe ottenere la riservatezza e per di più sputtana, usiamo un termine anglosassone, uno dei suoi clienti, cioè il povero Tulliani.
Però scusami,
questo
Luca,
questo è l'elemento di stranezza del documento secondo
sì,
me.
Ma
cioè,
se fosse un falso sarebbe facilmente voglio dire, se uno costruisce un falso.
Poi c'è l'altra cosa, se un falso chi lo smentisce?
Fra lo stesso governo di Santa Lucia, scusa,
Ma il governo di Santa Lucia che roba è? Poi perché deve entrare in questa cosa? E poi diciamo la verità, voglio costruire una cosa ancora più paradossale. Potrebbe essere un falso verosimile, cioè metti che sia vero che Tulliani ha queste carte, no?
Sì.
Però sono liberti al portatore e non si può dimostrare. Allora costruisci un falso, nessuno lo può smentire, quindi non viene smentito, quindi diventa vero.
Resta lì, certo. Assevera
una cosa vera, cioè che magari è vera, ma in altro modo non si sarebbe
Sì, però perché Fini o Giancarlo Tulliani non tirano fuori, o chi per loro? Oppure.
Ma ormai tutti pensano che, questo te lo dicono a mezza bocca, ma anche in aperti sverbis, cioè tutti pensano che Tulliani comunque abbia bidonato Fini.
Sono anche
uomini di Futuro e Libertà,
sì.
E secondo me questo è già il primo effetto di un documento che, pur essendo falso, ha una forza di verità. Vi ricordate la storia del video della Mussolini? Poco importava che questo video non sia mai saltato fuori, tutti i giornali titolarono e discussero il fatto
quello
che
sulle firme
parlava di un video che nessuno ha mai visto, ed è la seconda evoluzione di notizie verosimili che coprono un buco documentale non colmato.
Ma quando tu dici abbidonato Fini, cioè alcuni di Futuro e Libertà sono convinti che in realtà queste società siano.
Ne abbia fatto il paraculo.
Ho capito.
Detto a Fini: risolviamo per me questa casa, trovo i compratori, è una campagna elettorale, un po' di liquidità serve. Allora lui ha trovato e nessuno si è occupato di chi c'era dietro le società offshore, e quindi è considerato persino possibile che c'è lui. Però la patacca viene vissuta come presunta patacca, come un'operazione politica.
Allora, dopo le 20:30, per qualche minuto, D'Agostino su questa cosa di Raisi. Per cui se ti serve anche Luca per completare il quadro della situazione, alle 20:30 abbiamo D'Agostino. Andrea da Treviso, buonasera Andrea.
Buonasera dottor Cutani, a lei e ai suoi ospiti.
Dica.
Chiedevo l'intervenire per la buona uscita di Profumo.
Sì.
Pronto?
Sì, sì, dica.
I 2 milioni ha fatto quello che si sentiva e vabbè. Io il resto però, direi 38 milioni, se fossi stato in Profumo per fare una cosa onesta, secondo me, invece di metterseli in tasca, io li avrei ridistribuiti ai correntisti, e non è demagogia, perché
ma correntisti
banca,
quali, scusi Andrea,
adesso glielo dico,
ma io me li sarei messi in tasca se fossi stato in Profumo. Abbia pazienza Andrea, perché dovrebbe rinunciare a quello che magari è un suo diritto nella transazione che c'è stata per l'uscita? Questo mi sembra una cosa molto molto demagogica. Uno ha fatto il suo lavoro, cioè lei pensa che siano sproporzionati rispetto che guadagnino troppo questi manager eccetera, lei pensa questo?
No, io penso che sia tutto proporzionato. Se una persona evidentemente guadagna 40 milioni...
Ha portato anche dei vantaggi, avrà portato anche dei vantaggi a Unicredit,
certo,
eccetera, no?
Certo, però avrà portato dei vantaggi all'Unicredit, ma dei svantaggi a altre persone, perché le dico... mi fa finire di parlare...
Sì, dica.
Io l'ascolto sempre, è interessantissimo, ma se mi fa perdere il filo, non sono abituato a parlare...
Prego, Andrea, dica pure.
Io li avrei ridati indietro ai quei correntisti che su consiglio della banca, come ha fatto una banca in Italia, li ha ridati indietro, hanno consigliato di comprare i derivati subprime della Lehman Brothers, una truffa pazzesca. Ecco, siccome Profumo è un fautore convinto di questi prodotti finanziari, e i prodotti finanziari che comprano queste persone, l'anziano, il pensionato, eccetera.
Andrea, io non
li
lo so.
Ho capito
sul consiglio, certo. Io non so, Andrea, francamente, la ringrazio di questa osservazione. Non so se ne sapete qualcosa anche voi. Io non so quanto in realtà Unicredit sia stata poi coinvolta in queste vicende dei derivati, la Lehman Brothers, quello che citava Andrea. Francamente non lo so, mi sembra
coinvolta, ma aveva attivato anche una forma di risarcimento nei confronti di alcuni correntisti.
Sì, insomma, comunque
Unicredit, per la verità, è stata una di quelle che ha cominciato a ridare indietro. Non è l'unica banca coinvolta in Lehman,
no, certo.
Ma è una di quelle che l'ha ridato. Dopodiché quella è la sua liquidazione, il contratto suo era quello, bravo ad aver firmato quel contratto.
Cioè, punto. Maria da Firenze, buonasera.
Buonasera. Senta, posso intervenire su due argomenti?
Sì, velocemente però, perché abbiamo la borsa. Sì. Dica.
No, intanto come cittadina toscana devo dire che sono veramente amareggiata della sortita del presidente Rossi. Un linguaggio da camallo non è veramente degno del presidente di un'istituzione nei confronti di un'altra istituzione dello Stato. Devo dire che Rossi segue una scia che viene dal suo precedente presidente, perché mi indignò Claudio Martini quando lo sentì dire con le mie stesse orecchie che se un giorno a Berlusconi gli fosse venuto un coccolone, cosa che tutti noi, disse testualmente, tutte le mattine ci auguriamo.
Questo chi lo disse, mi scusi, Rossi o Martini?
Lo disse
Martini?
Claudio Martini, sì. Ecco, io trovo veramente scandaloso.
Va bene, poi?
Un conto con colore, vabbè,
questa insomma, è un degno seguace. Per quanto riguarda poi il discorso invece della casa famosa di Fini,
sì.
Io dicevo semplicemente questo: quando Berlusconi dice, parla di complotto della magistratura nei suoi confronti, noi gli diciamo bene, si faccia processare. Quando Fini dice che c'è un complotto nei suoi confronti, che ci sono i servizi segreti, insomma, allora l'intervento di Raisi è veramente patetico.
Cioè dovrebbero dimostrarlo,
se non vuole il complotto, se vuole mettere fine a questa storia, dica la verità, tanto ormai gli italiani una loro idea se la sono fatta.
Ho capito, borsa, torniamo subito. Sentiamo, risentiamo Raisi, Futuro e Libertà qui alla Zanzara su Dago Spia e Il Giornale, eccolo qui.
Finisce a questo, su questo sito di internet di Santo Domingo di Un Giornale. Chi la riprende Dago Spia? Lei sa Dago Spia, rapporti che ha con Scivisti. Beh, guarda, io vado per deduzione. Cosa ha detto quando è morto il presidente Cossiga per Dago Spia? Era una delle migliori mie fonti, giusto? Lei sa i rapporti che il presidente ha sempre avuto con un certo mondo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente queste informazioni vengono da un certo mondo, questo non c'è un dubbio. Non pensare che Dago Spia sia andato su www.elnazional.com.
Vabbè, e poi altre cose. Davide, ci sei?
Come no?
Luca, ci sei?
Sì, anch'io.
Telese in collegamento con la redazione.
Dacci Dago.
Eccolo qui, D'Agostino, buonasera. Eccoci qui. Allora,
l'uomo del giorno.
Come vuole replicare a queste cose di Raisi?
Che finalmente la mia barba si è scoperta che ho una barba finta, non è vera quella mia, la barba che ho.
La barba grazie. Bianca.
Sì, guarda, la famosa barba finta. Beh, ma ci ho messo 10 anni di Dago Spia per capire che sono uno spione. Lo dicevo me stesso, Dago Spia.
Dice, non ha fatto una grande scoperta. Cioè, il ragionamento di Raisi...
No, ecco, Raisi, però questo tonto di mamma se lo devo svegliare un po' prima. Quando io, 2 anni fa, ad esempio... ho scritto che la suocera di Fini era niente meno che una autrice di format per la Rai, pur essendo una casalinga. Oppure Raisi, perché non ha mai dichiarato il mio stato di spia quando ho scritto di Giancarlo Giuliani in preda a Rai 2?
No, però...
dove stava questo signore? Io quello mi domando. Io voglio solamente chiedere...
Che è successo?
A tutti i costi, ho un mal di cuore. Scusate.
Prego, prego. Cioè,
che... Io solamente chiedo a questi signori,
sì,
dove stanno?
Cioè, in che senso dove stanno? Cioè, Telese, tu che cosa hai saputo oggi da, al Secolo d'Italia?
Ma al Secolo d'Italia dicono qualcuno che loro individuano nei servizi segreti, perché è uscito questo pezzo di Zurlo che diceva i servizi segreti sono a Santa Lucia e seguono la pista di Tugliani, che porta ai Caraibi, questo è il titolo, dice qualcuno dei servizi ha confezionato questo documento,
sì,
quindi è un falso, e lo ha fatto recapitare, fatto arrivare, magari l'ha fatto passare attraverso un intermediario, e questo è la loro tesi. Non è che pensano che l'abbia fatto da
un attimo. Come D'Agostino?
Ma che ci vuole per uno che ricopre la terza carica dello Stato? Chiamare l'isola di Santa Lucia, il governo. Ma questo documento è falso o è vero o è autentico?
Su questo loro non si esprimono, dicono non lo so.
Non sanno che cazzo dire. Non sanno cosa vuol dire se ad esempio ci vuole pochissimo per tagliare la testa al toro. Presentare il contratto di affitto di Giancarlo Giuliani, presentare il contratto di vendita di Alleanza Nazionale alla società offshore. Perché non lo fanno questi signori che stanno col ditino alzato per la trasparenza, per la legalità?
D'Agostino,
hai una carriera di 30 anni, Roberto. Pensi che sia vero al 100% questo documento?
Sì, dimmi.
Luciani,
dimmi.
Tu non mi devi chiamare quando Raisi non c'è. Io voglio parlare con queste persone.
E allora aspetta, adesso che lo chiamo.
Potete fare, ma che ne so? Fare che questi insultano la gente, ma che ci vuole a chiamare?
Ma adesso lo chiamiamo, ma che ne sapevo che ti chiamavo?
No, scusa, è la verità poi.
No, scusa, Roberto, il problema è questo, che ne sapevo io che attaccava D'Agospia dicendo che...
Allora ti spiego solo una cosa, cioè, lei dice che D'Agospia è una spia, allora un attimo solo, facciamo...
Ma guarda che avere rapporti con i servizi non è un delitto, avere rapporti con i servizi mica è un delitto.
No, perché il problema è questo, i servizi, io lo ripeto, ma questo Giancarlo Giuliani che otteneva trasmissioni in televisione, che riusciva a vendere film a Rai Cinema, chiedere a Giancarlo Leone, che è una terza carica dello Stato, che si permetteva di chiamare nel suo appartamento privato, perché non l'ha mai smentito.
Sì, ma questo che c'entra con la questione dei servizi?
Chiamava un dirigente della Rai, Guido Paglia. Ma sono tutti i servizi questi?
No, ma questo infatti non c'entra niente con la vicenda dei servizi. Qui l'accusa di Raisi è chiara, cioè l'accusa, che poi per me non è un'accusa. Le notizie su questa cosa di Santa Lucia vengono, ecco, c'è Raisi. Raisi?
Sì.
Eccoci qui, c'è D'Agostino.
Allora, dottor Raisi,
D'Agostino le vuole fare una domanda. D'Agostino, dica.
Raisi, mi dica, sono D'Agostino. Io sono molto onorato di essere una barba finta, anche perché ce l'ho la barba. Io invece sono molto felice di poter parlare, perché voglio sapere una risposta da lei. Ma quando io 2 anni fa, in epoca non
sento
aspetta,
bene, perché... parli forte, scusi, aspetti un attimo che non sento bene, mi dica, scusi.
Allora, due anni fa, in epoca non sospetta, quando non c'era lo scazzo Berlusconi Fini, io ho scritto che un signore, tale Giancarlo Giuliani, otteneva trasmissioni in Rai. Qui basta chiedere a Rai 2 a Lio Fredi, oppure basta chiedere a Guido Paglia, e nonché ho scritto che la signora Frau, madre di Elisabetta Giuliani, otteneva con un cazzo di format 1,5 milioni l'anno, una casalinga che non ha mai fatto niente, manco iscritta ai fornitori della Rai. Quali servizi segreti c'erano all'epoca?
Scusi,
no,
io...
è perché voi non potete...
Raisi, dica. Faccia rispondere... D'Agostino, faccia rispondere Raisi un attimo. Raisi.
Allora, io ad D'Agostino, che è la persona che vuol dire... ha inventato questa bellissima rubrica su internet che è molto simpatica, che però ovviamente
non è una rubrica,
oggettivamente non è una rubrica.
Mi scusi il termine improprio che ho usato. Allora, un sito che oggettivamente parlando ha notizie che ovviamente è chiaro che ha diverse fonti, ma credo che sia stato lei, non io.
Ma che vuol dire? Ma non può dire,
mi fa finire di parlare. Parla lei,
perché lei, anziché dire queste stronzate, non chiama l'ambasciata di Santa Lucia, di Santo Domingo? E
mi scusi,
dice,
una cosa, ma lei perché
questo
perché
documento è falso?
Scusi, se lei non mi vuole far parlare, io non parlo. Però se lei mi vuole ascoltare, che lei mi ha detto le faccio una domanda, solitamente.
Un attimo, D'Agostino, Raisi, risponda.
Quando uno fa una domanda, attende anche la risposta.
Risponda, Raisi.
Tutto bene. Allora, la mia domanda è questa. La prima cosa che fa uno di fronte a un documento del genere, che è gravissimo, va bene, gravissimo, pubblicato su dei siti di personaggi inqualificabili a Santo Domingo, la prima cosa che fa, chiama il Ministero di Giustizia di Santa Lucia e chiede se quell'atto è vero o non è vero, perché prima di gettare fango risposta alla gente, perlomeno ho credibilità su questo punto. Se ciò non avviene, se ciò non avviene, io ho il diritto di pensare che probabilmente quelle notizie sono notizie pilotate, consapevolmente o inconsapevolmente.
Scusate,
anche perché, lei mi ha spiegato quando è morto il nostro presidente Cossiga, persona che io stimo moltissimo, che era uno dei suoi telefonatori.
Giusto?
Vabbè, ho capito, ma Cossiga, scusi, Raisi, Cossiga ha detto, che Dagospia era una sua fonte, non che, le notizie arrivavano dai servizi segreti. Scusi,
ma io non ho mica detto questo, ho detto semplicemente che lei ha delle fonti che ovviamente sono molto ben informate, bene? Ecco. Allora, alle volte queste fonti.
Un attimo solo, Raisi, da così non vuole una risposta sulla RAI.
Perché a me non me ne frega un cazzo di Berlusconi, perché non sono un berlusconiano. Non vengo pagato da Berlusconi, né ho un giornale di Berlusconi. Mi sto solamente una cosa.
Un attimo, Raisi.
Non risponde.
Però scusi, no, un attimo solo, Raisi. Lasciamo perdere D'Agostino, lasciamo perdere la RAI. Scusi, Raisi, perché lei pensa che queste notizie da Cospia siano arrivate attraverso i servizi segreti? Perché lo pensa? Me lo dica.
Ma perché, per come si sono modulati, come si sono sviluppati, chiaramente sono operazioni di servizi, o comunque da gente che lavora sui servizi.
Cioè i servizi hanno passato notizie, D'Agostino, l'accusa che fa Raisi è questa qua.
Scusi, l'ha detto il giornale che i nostri servizi sono a Santa Lucia in questo momento, e mica l'ho detto io,
Ho capito,
il giornale di Feltri ha ammesso, chiedendolo, che i nostri servizi in questo momento stanno operando a Santa Lucia, giusto? Non l'ho detto io, l'ha detto il giornale. Allora, lei mi spiega cosa stanno a fare lì e come mai che succedono queste notizie?
Ho capito, ma
lei è normale, scusi, ma mi fa parlare.
Non so se sia
normale. È normale che una lettera di un ministro che viene incaricato da due mesi, che fra l'altro non compare neanche nel sito ufficiale.
No, questo l'abbiamo detto, ma è vero o falso questo documento? È vero o falso? Raisi, questo documento è vero o falso?
Ma lo chiede a me, ma lo chiede a lui.
Ma come, scusi, D'Agostino, è vero o falso?
Lo chiede a me, quel documento è un documento
pubblicato semplicemente da due quotidiani di Santo Domingo.
Risponda bene.
Un attimo, Raisi.
D'Agostino, io l'ho chiesto dove stanno pubblicando.
Invece
l'ho chiesto, è vero o falso?
Chiamassero Santa Lucia e domandassero...
D'Agostino, io l'ho chiesto, risponda sì o no. È vero o falso quel documento?
Ah, guardi, io che ne so io faccio il giornalista.
Vede.
Non lo sa nessuno.
Con questo mi ha dato risposta. Lei ha dato una risposta onesta e lo apprezzo. Ma ha dato una risposta onesta e lo apprezzo. Però con questa risposta ha già detto tutto, va bene? Perché se io le tiro
un attimo, però Raisi, lei è andato oltre. Lei ha detto, D'Agostino, ho ottenuto questo documento perché il rapporto con i servizi segreti. Questa è un'accusa precisa. Se è un'accusa, per me non è un'accusa. Come no? Lei ha detto questo.
Io ho detto un'altra cosa. Che sicuramente nella sua attività, ma penso che lui lo possa anche dire, sicuramente certe informazioni della sua attività le riceve anche da quelle parti lì, non è che non riceve.
Che è quello che ho detto io, D'Agostino, risponda su questo.
Allora io spiego solo una cosa, io perché mi
lei
sono.
Lei non ha mai ricevuto informazioni del servizio?
Perché mi sono così riscaldato? Semplicemente ho detto un motivo, perché quando si trovano in imbarazzo davanti a qualcosa, devono tirare fuori il killeraggio, il dossieraggio, i servizi segreti, anziché rispondere. In maniera
si rende conto che da un mese storie. Che ci sono perché, alcuni settori dell'informazione che
un attimo Raisi, un attimo
no fammi parlare scusa
sì, sì.
Scusa, un attimo non tira fuori un documento di vendita dell'appartamento, perché Giancarlo Fini non tira fuori un documento
Gianfranco, lui Gianfranco
Giancarlo, hanno tutta la stessa famiglia lì, è anche nello stato di famiglia
ragazzi, dai.
Perché Fini è nello stato di famiglia la signora
Frau? Posso spiegartelo?
Io devo dire una cosa, Raisi, quando uno fa un'accusa un attimo solo Raisi, perché bisogna mettere ordine.
La domanda l'ha fatto una risposta. Allora io le dico ad D'Agostino, la linea di Fini è molto chiara, lui dice, ed è chiarissimo su questo, dopo la lettera che ha scritto ai giornali, io aspetto l'esito delle indagini, dopodiché parlo.
Ma le indagini non diranno nulla, Raisi, coprirsi dietro la questione delle indagini è un po' ridicolo, devo dire la verità.
No, non è ridicolo, è un rispetto.
Ma le indagini...
Ma come fa la terza carica dello Stato a intervenire presentemente su una faccenda che le vede comunque in qualche modo...
Potrebbe dire la casa non è di Giancarlo Tulliani, punto. Oppure...
E allora sembra una cosa poco.
Beh, se lo dovrebbe sapere se è di Giancarlo Tulliani la casa, Raisi, o no? Lo saprà se è di Giancarlo Tulliani la casa, o no?
Lui, io ho capito,
ma io non sapevo nulla di questa vicenda, perciò posso garantire io.
Ma ho capito, ma se uno sa che la casa non è di Giancarlo Tulliani, può dire con certezza, aspettiamo i documenti, ma sono sicuro, sono certo al 100% che la casa non è di Giancarlo Tulliani.
Ma indagini in corso, porca miseria, ma una volta tanto...
Ma lei lo sa che quelle cose lì sono coperte? Ma lei stesso l'ha detto?
I politici che rifiutano il giudizio della magistratura. Ma... quando un cappero di politico dice sì, mi affido alla magistratura, fate chiarezza, questa volta, anche stavolta mi ha sbagliato. Allora, se non si affidiamo alla magistratura, siamo quelli che scappano. Se si affidiamo alla magistratura, non va bene, perché anche lì, ma insomma, ma ci vogliamo decidere. Io dico che l'atteggiamento di fine è un atteggiamento chiaro.
Ho capito, ma la manovra di cui lei ha parlato, e di cui sarebbe parte D'Agostino, da chi è ordita? Gliel'ho chiesto prima, mi può essere più chiaro su questa cosa?
Ma no, ma cosa vuole che le dica io? Io ho fatto delle deduzioni.
Se lei parla però di servizi segreti, di manovre, eccetera, però deve dire anche chi sono questi qua che fanno queste manovre.
Ma
perché altrimenti...
a lei risulta che i servizi rispondono sempre a qualcuno?
Oh, è cominciata la partita, ragazzi.
È cominciata la partita, traffico, ciao. Ci sentiamo dopo, ciao Roberto.
Ciao.
E così su due piedi hai tradito la gente. È finito il tuo gioco, sei un uomo perdente. Ora lascia quel posto, non sei degno di starci. Vai con lei in Monte Carlo e lasciaci governare gli italiani.
Non metto questa canzone a caso perché non ci crederete, dopo aver sentito questo scontro epico tra Roberto D'Agostino e Raisi di Futuro e Libertà. Uno dei motivi della rottura del tavolo sulla giustizia, in cui c'è in ballo lo scudo al premier, è proprio questa canzone. No, ma anche questa canzone è incredibile, lo ha rivelato adesso la Perina e credo l'abbia detto anche a Luca Telese. Questa canzone Berlusconi, secondo quello che riportano i giornali, poi bisogna sempre vedere se è vero, l'avrebbe cantata lui, Berlusconi, proprio questa canzone qui, la parodia di Julio Iglesias dedicata a Gianfranco Fini, se ci lasci non vale. L'avrebbe, ecco, anche, non so se abbia pronunciato anche queste parole, davanti all'assemblea degli imprenditori riuniti a cena a Villa Germetto. Cioè, avrebbe...
stava scrivendo l'editoriale che smadonnava contro il premier che canta.
Chi? Ah, la Perina, sì.
La Perina.
Sì, insomma, adesso voglio dire.
Però Raisi su una cosa c'aveva ragione in questo scontro epocale con D'Agostino.
E quale...
qui siamo di fronte a un documento pubblicato di cui non si sa la veridicità.
Sì, quello è vero.
C'è un problema.
Vero.
Cioè, giornalisticamente, non è che uno mi porta una merda in redazione, io la guardo e la pubblico senza farci l'analisi sopra.
Cioè, D'Agostino mi aspettavo, francamente, che dice sì, io so che è vero. Che
almeno
questo
che l'ha visto, cioè almeno uno che dice sì, l'ho visto. Non dico faccio una perizia, perché ho già visto fare una perizia. Però in questo caso non è che ti arriva un documento e tu pubblichi qualsiasi cosa, se no un piccolo legittimo sospetto che un po' di polpetta avvelenata ci sia, è normale.
Sì,
no?
Però poi devo dire, pubblicare, scusami Davide, pubblicare una cosa di questo tipo, cioè diffondere una cosa di questo tipo di un governo. Insomma,
ma parliamo di un governo che non è, voglio dire, l'esempio
sì,
di Stato,
certo,
di diritto del mondo,
non è,
un governo...
non è il governo francese, non c'è dubbio.
È la Repubblica di Bananas di Woody Allen, quella roba lì.
c'è una cosa.
Che c'è, Luca? Che
è
c'è?
Possibile che sia veramente che questo governo possa non smentire questa notizia?
No, credo che lo smentisca.
Che sia vero.
No, certo.
È possibile,
certo,
che questa notizia sia fondata, ma che quel documento sia falso? Cioè, siamo entrati in una dimensione. Ora, gli americani esigevano, no? Pensate, è la chiave di tutti gli uomini del presidente, e la chiave dello scandalo del Watergate, esigevano la doppia conferma da parte di una fonte. Io non so se questo sia un'esigenza ora inderogabile, però sicuramente è curioso che dobbiamo tutti telefonare oggi al ministro, un ministro che non è neanche nell'elenco del governo, per chiedere se è vero.
No, tra l'altro,
no?
Ci fa notare un ascoltatore, Ottavio dalla provincia di Roma. Buonasera Ottavio.
Buonasera.
Salve, che cercando sul web qui ho letto un po' il sunto del suo intervento che voleva fare, una riga.
Sì.
Cercando sul web?
È molto semplice, io non so come si fanno a dare le notizie, come funzionano le verifiche nei giornali, però io ho fatto una cosa molto semplice, c'è internet, ho cliccato su Google che Government of St. Lucia, sono andato a vedere chi è
il ministro della giustizia, sì, della Repubblica di Santa Lucia, e non corrisponde con il nome,
no,
che
è risulta. Vero, c'è un altro nome, ma questo l'ho spiegato prima, però questo ministro sarebbe appena subentrato.
Sì, è vero,
se va
è
nel
vero.
Sito della CIA trova lo stesso governo con il ministro giusto, allora sì, o sì. sbaglia la CIA o il sito del governo di Santa Lucia non è aggiornato sul suo.
Ma io non lo so, io ho visto il governo di Santa Lucia e non credo.
Comunque,
che
la cosa incredibile
ancora...
la cosa incredibile è che nel mondo occidentale un ministro che ha fatto una lettera del genere dopo due minuti smentisce oppure conferma. Qui non siamo in grado né di confermare né di smentire.
È la Repubblica di Banana.
Vi devo lasciare, Luca, ciao.
Ciao
Davide,
presto.
Chiudiamo.
Ciao,
con la,
arrivederci, buonanotte.
Con la canzone, insomma, l'ultima, proprio l'ultima, eh. No, con che cosa? Beh, chiudete come volete.
Baci, baci.
A domani.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire!
Va bene.
Ricordati che devi morire!
Sì, no, mo me lo segni proprio, c'è una cosa... Non mi preoccupare.